Campania, castelli come musei. Percorso guidato attraverso i musei custoditi nelle fortificazioni della nostra regione. Progetto realizzato dall'Associazione Culturale Terre di Campania con il contributo della Regione Campania UOD01, promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche. La Campania evoca un complesso patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico che spesso è conosciuto in maniera frammentaria e occasionale, magari grazie ad eventi che mettono in luce solamente alcuni degli innumerevoli aspetti di una cittadina, di un borgo, di un territorio. La regione è invece una realtà geografica che sottende una trama culturale fatta di infiniti e diversi fili che si uniscono a formare un tessuto pregiato, ornato da arabeschi di storia, di arte, di abilità artigianali e saperi agricoli, localizzati nei tanti luoghi che compongono il variegato paesaggio di questa straordinaria regione. Uno dei fili rossi che compongono la trama dell'immenso patrimonio campano è rappresentato dalla presenza di castelli, rocche e torri, che sono stati il fulcro dello sviluppo di molti dei centri abitati della regione. Nei secoli la Campania è stata territorio di passaggio di diversi popoli quali Sanniti, Greci, Romani, Longobardi, Bizantini e Normanni, ognuno dei quali ha lasciato tracce più o meno visibili nella storia e nella cultura dei luoghi dove si stabilì. Testimonianze del loro passaggio si riscontrano nelle bellezze artistiche e architettoniche che arricchiscono il paesaggio, in una particolare eccellenza enologica o gastronomica, nelle tradizioni ancora oggi vive. Il filo conduttore che lega questi percorsi è rappresentato dalla massiccia presenza di siti di incastellamento appartenenti a varie epoche. Parte integrante della storia del territorio, presenze rassicuranti spesso confuse nel verde del paesaggio, i castelli rappresentano l'elemento attorno al quale, per lungo tempo, hanno ruotato le vicende della Campania. Circa 220 tra ruderi, edifici restaurati e rocche formano un percorso che narra di battaglie e gesta eroiche, ma anche di amori e di aria di corte, di arte e cultura. Illustri personaggi, potenti signori, grandi letterati e artisti, nobili dame e cavalieri hanno popolato le mura dei castelli che, sorti un tempo come inespugnabili roccaforti, divennero durante il Rinascimento sontuose dimore. Ma i castelli non raccontano solo la loro storia. Per il ruolo che hanno avuto nell'evoluzione sociale e antropologica del territorio, essi sono una chiave di lettura privilegiata delle realtà in cui sorgono, una spinta preziosa per scoprire le meraviglie che popolano il territorio campano. All'ombra dei castelli, infatti, si custodiscono storie che costituiscono ancora oggi l'essenza della tradizione e dell'identità dei luoghi ove essi sorgono. Basti pensare che molti di questi edifici ospitano musei, raccolte museali e attrattori turistici di vario genere. I castelli campani, dunque, un tempo roccaforti, poi dimore signorili, oggi ricoprono un nuovo ruolo sociale, culturale ed anche economico per i territori in cui sorgono, divenendo custodi di memoria e importanti attrattori turistici. I castelli della regione Campania rappresentano un elemento preponderante sia del paesaggio che del tessuto urbano. Basti pensare al fatto che Napoli, il capoluogo di regione, vanta la presenza di ben 5 fortificazioni e che al contempo tanto le coste quanto le aree interne del territorio campano sono disseminate di torri, manieri, avamposti e baluardi difensivi. Ciò non sorprende se si considera che la Campania è stata, sin da epoche remote, un frequentatissimo crocevia di popoli i quali hanno lasciato in eredità i retaggi delle loro culture e civiltà, ma anche portato con sé, il più delle volte, il germe di conflitti più o meno rilevanti. Nell'avvicendarsi delle varie genti succedutesi nel dominio o nello stanziamento sul territorio regionale, lo scontro è stato il più delle volte inevitabile. Conseguenza di ciò è stata, sin dall'antichità, la necessità di erigere mura e sistemi difensivi più complessi, al fine di agevolare le operazioni belliche o di semplice difesa. Difatti, parlare di fortificazioni in Campania vuol dire dover affrontare la trattazione di un ampio arco temporale che, a partire dai Greci, costruttori dei primi avamposti difensivi di Cuma, Ischia, Posidonia e Velia, arriva fino al periodo del Regno di Napoli, con gli aragonesi impegnati ad ammodernare le antiche fortificazioni poste a difesa dei punti ritenuti di maggiore importanza strategica dei territori da essi controllati. Un processo evolutivo che si concluderà con il progressivo abbandono dei castelli da parte della nobiltà del regno o nella loro trasformazione in residenza signorile, con più o meno marcate modificazioni nello stile architettonico degli edifici. Così come i resti degli imponenti acquedotti romani o degli eleganti palazzi signorili di epoca rinascimentale, anche i castelli, e in generale le fortificazioni, costituiscono testimonianza viva dell'ingegno umano che ha saputo adattarsi alle esigenze che la natura, come ad esempio la morfologia del territorio e la tecnologia, si pensi all'introduzione della polvere da sparo, hanno via via determinato. Questo intricato intreccio di baluardi difensivi, veri e propri giganti di pietra posti a difesa del territorio, rappresentano oggi un importante tassello di quel variegato puzzle di beni, monumenti e opere di vario genere che compongono quell'enorme museo a cielo aperto che sono il nostro paese e la nostra regione in particolare. I castelli sono dunque, al pari di altre importanti strutture architettoniche, un veicolo per la conoscenza della storia dei luoghi ove insistono e degli eventi e vicende che hanno ruotato attorno ad essi. Per la maggior parte restaurati in tempi recenti, i castelli presentano inoltre l'ulteriore caratteristica di essere spesso non solo contenuto nel senso di elemento di attrazione anche turistica di un determinato territorio, ma anche contenitore. Infatti, non è inusuale che i castelli campani, dopo essere stati restituiti al loro antico splendore in epoca contemporanea, siano stati destinati, del tutto o in parte, ad ospitare contenuti culturali di vario genere, dalle mostre alle esposizioni museali. Soprattutto nei piccoli borghi, oggi magari collocati al di fuori dei tradizionali itinerari turistici consolidati in regione Campania, ma non per questo meno ricchi di storia e di attrattive rispetto a luoghi più noti, i restaurati castelli hanno assunto ben presto la funzione di spazio privilegiato ove collocare le raccolte di reperti o le collezioni simbolo della storia locale, in modo da conferir loro un dignitoso palcoscenico ove poter essere fruite e ammirate. In questi luoghi è possibile, infatti, incontrare alcune piccole pregiate perle di cultura troppo spesso ingiustamente poco note, tutte gelosamente custodite nelle stanze degli edifici simbolo di questi luoghi, i castelli. L'itinerario che stiamo per percorrere è insolito, diverso, e va alla scoperta di alcune delle meraviglie che la nostra regione ha da offrire. Il percorso ha per oggetto i musei ospitati presso siti di incastellamento dislocati sull'intero territorio regionale, privilegiando in particolare le strutture presenti nelle aree interne. Partiamo dalla provincia di Napoli e dal Museo di Pulcinella, del folklore e della civiltà contadina, ospitato nel castello baronale di Acerra. Questo museo, fondato nel 1992, si presenta in modo differente da quelli tradizionali, perché l'allestimento non intende ricostruire solo i materiali, ma anche e soprattutto l'anima della cultura contadina di terra di lavoro, dove ebbe origine la maschera di Pulcinella. Nelle sale accanto agli strumenti del lavoro agricolo, sono stati ricostruiti gli ambienti domestici in cui si svolgeva gran parte della vita quotidiana. Nella dimensione agraria che si cerca di ricostruire è nato Pulcinella, la maschera della commedia dell'arte che ritrae il buffo e stolto campagnolo e che fin dal 1500 è legata ad Acerra in modo indissolubile. Ma Pulcinella è anche uno dei simboli di Napoli e le molteplici facce della sua maschera riflettono i tanti volti della città, una città dalle origini antichissime e dalla storia intensa. E per scoprire parte della storia delle origini di Napoli, ci spostiamo nel castello aragonese di Baia, a Bacoli, dove è ospitato il secondo museo che stiamo per esplorare. Il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Realizzato negli ultimi decenni del secolo scorso, il museo è aperto nella sua configurazione attuale dal 2010. Le sue sezioni sono dislocate in parti diverse e distanti del castello, L'esposizione si apre con la sezione dedicata alla città di Cuma, prima colonia greca d'Occidente. Segue la sezione dedicata alla città di Pozzuoli, emporio e porto principale dell'urbe. La terza sezione, che chiude quella di Pozzuoli, è collocata nella splendida sala del Rione Terra. Qui si ricostruisce e si racconta il fermento edilizio che Augusto portò nella città di Pozzuoli. Inoltre, nella sala polveriera, il museo ospita l'allestimento della mostra Il visibile, l'invisibile e il mare, dedicata al ritorno nei campi flegrei della statua di Zeus in trono, statua che era in esposizione al Getty Museum di Los Angeles. La visita termina con la sala dedicata all'Iternum, la città legata al ritiro di Scipione africano, che restituisce statue provenienti dal foro e reperti dall'anfiteatro, dal santuario a nord del foro e dalla necropoli. Lasciamo Bacoli per raggiungere l'ultimo museo della provincia di Napoli che rientra nel nostro itinerario. Il Museo delle Armi Antiche e Attrezzi di Tortura, ospitato nel castello aragonese di Ischia. La storia, si sa, è fatta di guerre e di periodi bui, di capitoli tristi da rileggere come quello del periodo dell'Inquisizione. Istituito nel 1996 ed ospitato nella parte più bassa del castello aragonese, il museo espone numerosi attrezzi di tortura utilizzati soprattutto in quel periodo. Un busto chiodato, un palo della morte, uno spezzadita, una garrota spagnola, una gabbia della morte, una ghigliottina. Il museo, inoltre, ospita una sala dedicata ad una collezione di armi da taglio e da fuoco, alabarde, spade, pugnali, alcune scuri, una palla chiodata, un'armatura, una catapulta, fucili e pistole risalenti all'Ottocento. Lasciamo la provincia di Napoli per raggiungere, spostandoci verso nord, quella di Caserta, dove andiamo ad esplorare altri tre musei. Stiamo entrando nel castello ducale di Sessa Aurunca, che ospita il Museo Civico Archeologico. La sala del museo espone solo una parte dei reperti archeologici rinvenuti dagli scavi che la soprintendenza ha condotto tra il 1999 e il 2003 nell'area del Teatro Romano della città. La raccolta dei reperti esposti racconta la storia di un paese che ha mostrato la capacità di emanciparsi pur rimanendo fedele alle proprie tradizioni. Il percorso museale si apre con la mostra L'arte del convivio nell'età romana, allestita con utensili ed altri oggetti legati al consumo del cibo e del vino. Il racconto che emerge ricorda e sottolinea che a Sessa Aurunca è nato il vino più antico d'Italia, il Falerno, decantato da Plinio ed Ovidio, nonché prima doc al mondo. E dopo un buon bicchiere di Falerno, lasciamo Sessa Aurunca per dirigerci nel castello medievale di Prata Sannita. Questo castello ospita ben tre musei. Il museo storico, che si compone di due sezioni dedicate rispettivamente alla prima e alla seconda guerra mondiale. Il museo della civiltà agricola e pastorale della terra di Prata, che si articola in due sale ed accoglie oggetti e arnesi da lavoro raccolti nel corso di oltre 20 anni e provenienti esclusivamente da Prata. E infine il Museo del Vasaio, di recente acquisizione. Quest'ultimo è stato istituito infatti nel 1998 grazie alla donazione di Pancrazio di Pietrantonio, un artigiano che, cessata la sua attività, avrebbe visto andare perduti gli stampi in scagliola utilizzati per la realizzazione di gran parte delle sue opere. È molto ampia la varietà degli oggetti esposti e va da quelli di uso comune a quelli più elaborati da un punto di vista artistico. La stanza rotonda di una delle torri ospita il banco da lavoro costruito dallo stesso vasaio e al quale è stato affiancato un vaso con decorazioni floreali e ghirlande in rilievo. Si tratta della prima opera da lui realizzata al rientro in Italia dal Venezuela, luogo dove aveva appreso la sua arte. Prima di lasciare la provincia di Caserta, raggiungiamo il borgo di Pietramelara, dove all'interno della Torre Normanna è ospitato il Museo Civico. La torre è tutto ciò che resta oggi di quello che una volta era l'impianto difensivo del borgo, rappresentato dal castello e da una cinta muraria circolare formata da ben 12 torri. Nel 1496, infatti, le truppe aragonesi attaccarono Pietramelara, dando luogo a un vero e proprio massacro. Il borgo negli anni ha avuto la forza di risorgere come una fenice dalle sue ceneri e il museo espone reperti e stampe che raccontano questa difficile storia, fatta di distruzioni ma anche di continue rinascite. Oggi il borgo, con le sue stradine e i suoi caratteristici vicoletti, riesce a regalare un'atmosfera quasi magica, nella quale il tempo sembra essersi fermato. E dalla magia di Pietramelara ci spostiamo nella provincia di Benevento, dove il passato è cucito sul presente e fa una straordinaria mostra di sé. Il passato in cui stiamo per imbatterci è quello custodito nel Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, ospitato nel castello medievale di Montesarchio. Il museo è dedicato alla storia e all'archeologia della Valle Caudina, con un'ampia sezione dedicata al sito di Caudium, l'attuale Montesarchio, in cui sono esposti alcuni corredi delle necropoli caudine e numerosi vasi figurati di produzione attica e italiota, ritrovati in tombe risalenti al V-IV secolo a.C. L'ultima parte del percorso museale è dedicata agli altri due importanti siti del Sannio Caudino, Saticula, Sant'Agata dei Goti, e Telesia, San Salvatore Telesino, di cui si espongono reperti provenienti dalle ricche necropoli. Da un museo dedicato alla storia, passiamo ad un museo dedicato all'arte contemporanea e ospitato nel Castello dell'Ettore ad Apice Vecchia. La storia di questo paese è segnata in modo indelebile dai due terremoti, quello del 1962 e quello del 1980. Il primo colpì tanto duramente il paese che il Ministero dei Lavori Pubblici ordinò la totale evacuazione del comune. Il secondo sisma costrinse anche i pochi temerari abitanti che erano rimasti in loco ad andare via. Attualmente, percorrere i vicoletti del piccolo comune sannita vuol dire letteralmente passeggiare in un borgo fantasma. Continuiamo il nostro viaggio verso la provincia di Avellino, dove stiamo per visitare ben 7 musei. Il primo museo che esploriamo è l'Ecomuseo del Vino, ospitato nel castello medievale di Montemarano. Il percorso lungo le sue sale espositive è affidato ad immagini e audio che, sinergicamente, ci aiutano a conoscere le origini e la storia del vino, da quella antica a quella più recente, e a capire in che modo si è sviluppato il mercato vinicolo all'interno del territorio. Rimanendo in tema, entriamo ora nell'Enoteca regionale dei vini di Irpinia, ospitata nel castello di Taurasi. L'Enoteca è stata istituita al fine di promuovere e valorizzare i prodotti vitivinicoli della provincia di Avellino e consente ai visitatori di vivere una intensa esperienza sensoriale grazie ad un percorso di cui si serberà un ricordo indimenticabile, legato a colori, profumi e sapori. Ci addentriamo ora nel Museo della Civiltà Normanna, ospitato nel Castello Normanno di Ariano Irpino. Il museo, istituito nel 2009, testimonia la storia di un popolo fiero e potente che ha scritto una pagina molto importante della storia arianese. Il museo è strutturato su due sale. Nella prima vi è una interessante sezione numismatica in cui sono esposte monete normanno-sveve che fanno riferimento ad un ampio arco temporale che va dal X al XVIII secolo. Ad arricchire ulteriormente la sala vi sono pergamene, cinquecentine, incisioni e una copia pregiata in seta stampata a mano del mantello di Ruggero II, sovrano normanno. La seconda sala ospita una collezione di circa 220 esemplari autentici di armi risalenti ai secoli VI-XVIII d.C. Da Ariano Irpino si raggiunge facilmente la vicina Casa Albore, dominata dalla sua torre normanna risalente al XII secolo, sede del Museo dei Castelli, unico percorso didattico espositivo al mondo dedicato alla conoscenza delle fortificazioni della provincia di Avellino. Il museo ha come suo nucleo principale la mostra fotografica itinerante Immagini come appunti di viaggio, castelli e fortificazioni in provincia di Avellino. Di ogni castello irpino incluso nell'esposizione fotografica viene illustrata non solo la storia, ma anche quella del territorio su cui esso insiste, assieme alle sue peculiarità, alle leggende e aneddoti che lo contraddistinguono. Oltre all'area espositiva, il Museo dei Castelli si compone di un percorso didattico dedicato alla scoperta del mondo dei castelli e del Medioevo, attraverso giochi interattivi e contenuti multimediali. Entriamo ora nel MIGRA, Museo Interattivo del Grano e della Donna nella Civiltà Contadina, ospitato nel Castello Medievale di Monteverde Irpino. Dal 2017 il museo racconta la figura femminile nella vita contadina, costruendo un parallelismo con quella del grano che viene mostrata in tutte le sue fasi, dalla semina alla produzione del pane. Il racconto si snoda lungo un percorso interattivo e multimediale che attraversa tutte le sale del museo. A Torella dei Lombardi, invece, il castello Ruspoli, Principe di Candriano, ospita il Museo Antiquarium Archeologico. Qui sono conservati i reperti rinvenuti durante i lavori di restauro del castello. Da numerosi manufatti in ceramica, da cucina e da mensa, la maggior parte dei quali risalente al tardo Medioevo, al pentolame da fuoco. Inoltre, gli scavi hanno restituito anche monete, oggetti in vetro, in metallo, in terracotta e manufatti in pietra. Ora ci spostiamo a Bisaccia, dove nel castello ducale è ospitato il Museo Civico Archeologico. L'obiettivo dell'esposizione è quello di ricostruire la storia del territorio in età protostorica e arcaica, attraverso i corredi delle numerose sepolture tombali rinvenute nel sito archeologico. Dedicata invece agli armamenti medievali, è una delle due sezioni del Museo Civico di Summonte, ospitato nel complesso castellare della Torre Angioina. L'altra sezione è dedicata ai reperti archeologici che sono stati rinvenuti nel castello. Nelle sale del Corpo di Guardia è allestita la mostra permanente Submontis Medievalia, che espone le riproduzioni di alcuni armamenti utilizzati dalle guarnigioni militari tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo. Ci avviamo adesso verso l'ultima tappa di questo viaggio, la provincia di Salerno. Visiteremo qui quattro musei. Il primo è ospitato nel castello di Oliveto Citra ed è il Museo Archeologico Provinciale dell'Alta Valle del Sele. Inaugurato nel 2004, il museo offre al visitatore un'esperienza archeologica unica, rivelatrice di usanze funebri e sociali proprie delle popolazioni locali di oltre 2500 anni fa. Invece, nel Museo Vichiano, ospitato nel castello De Vargas di Vatolla, frazione di Perdifumo, si propone un interessante percorso che rievoca la vita, gli studi e il pensiero del filosofo Giambattista Vico, attraverso testi, documenti, stampe e oggetti esposti nelle varie sale del museo. Spostandoci a Pioppi, frazione di Pollica, entriamo nel Museo Vivente della Dieta Mediterranea, che è ospitato nel Palazzo Vinci Prova. Il museo nasce nel 1998 per essere luogo di divulgazione dei principi della dieta mediterranea, stile di vita riconosciuto patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dall'UNESCO nel 2010. La struttura museale comprende 6 sale espositive, con pannelli descrittivi e video, e custodisce la biblioteca personale di Ansel Keys, lo studioso americano che per primo scoprì i benefici dell'alimentazione e dello stile di vita cilentano sulla salute, stile di vita che fu lui stesso a ribattezzare come dieta mediterranea. Stiamo per entrare ora nell'ultimo dei musei del nostro itinerario, il Museo Medievale ospitato nel Castello Arechi di Salerno. Istituito nell'ottobre del 2009, il museo raccoglie i reperti rinvenuti nel castello sia durante i lavori di restauro degli anni 70-80, sia durante gli scavi condotti a partire dal 1991. Le evidenze archeologiche sono state raggruppate in 3 sezioni dedicate rispettivamente alle ceramiche, ai vetri e ai metalli. Nella sezione dedicata alle ceramiche sono esposte soprattutto stoviglie da mensa e da dispensa. La sezione dedicata ai vetri espone un cospicuo numero di frammenti riferibili a vasellame da mensa, ma anche ad ampolle, unguentari e lucerne. La sezione dedicata ai metalli raccoglie oggetti che attengono alla sfera del quotidiano e sono essenzialmente in ferro e in bronzo. Il nostro viaggio termina qui, all'ombra di quei castelli che ci hanno saputo affascinare con le loro 1000 storie coinvolgenti, sospese tra passato e presente.